La data non è certa, ma si ritiene che corresse l'anno 1135, quando a Celico nasceva Gioacchino, colui che per la sua vita e le sue opere sarebbe poi passato alla storia come il profeta della terza età. I genitori, Mauro, di professione notaio, e Gemma, accolsero la sua nascita come un dono di Dio. Avevano infatti tre figlie femmine, mentre tre figli maschi erano tutti morti. Secondo la tradizione, Gemma vide in sogno un giovane bellissimo, vestito di bianco, che le annunciava una prossima nascita, esortandola a battezzare il bambino prima del compimento dei 7 anni, perché solo così ne avrebbe scongiurato la morte. Nacque quindi Gioacchino e all'età di 7 anni venne battezzato nella chiesa di San Michele Arcangelo a Celico. Degli anni della sua fanciullezza esistono notizie nebulose e frammentarie. Si sa che fin da piccolo mostrò doti di grande acume e di particolare ingegno. Amava trascorrere il tempo libero nella vigna di famiglia, in mistica solitudine e immerso nella preghiera con il capo poggiato su un sasso. Il padre, ben presto, desiderò che il figlio seguisse le sue stesse orme. Lo introdusse nei tribunali di Cosenza come curiale e nella corte del giustiziere di Calabria come notaio. Tra il 1166 e il 1167, Gioacchino lavorò presso la Cancelleria Regia di Palermo, viaggiando al seguito dei grandi notai del regno, Pellegrino e Santoro. La morte della madre e il successivo matrimonio del padre segnarono una tappa importante nella vita di Gioacchino. È il 1168 circa, quando Gioacchino, all'insaputa del padre, parte per la Terra Santa in compagnia di un gruppo di poveri pellegrini. Il lungo viaggio fu determinante per la sua vita. Scoprì in sé il dono di una carità immensa, che lo portò addirittura a levarsi gli abiti per vestire i più poveri. Fu proprio durante il viaggio in Terra Santa che Gioacchino prese coscienza di quei doni divini che lo accompagnarono poi per tutta la vita: l'intelligenza e la profezia. Antiche fonti della sua biografia narrano che Gioacchino, stremato dalla sete e dalla stanchezza per il lungo cammino, prevedendo una morte imminente e non volendo che il suo corpo rimanesse senza sepoltura, si scavò una fossa nella sabbia, dove si addormentò pregando il Signore. In sogno gli apparve un uomo, che indicandogli un fiume di olio corrente, lo esortò a bere. Al risveglio, Gioacchino non aveva più né sete né stanchezza, e la sua mente possedeva un'intelligenza soprannaturale, tanto da comprendere tutti gli arcani divini. Numerosi prodigi accompagnarono quel viaggio in Terra Santa. Gioacchino non sentiva più né fame né sete, né stanchezza, e neanche gli istinti della sua giovane carne. Fu così che arrivò a Gerusalemme e visitò i santi luoghi fino a salire sul Calvario, laddove pianse la morte di Cristo e restò per più giorni a pregare e a digiunare. Fu proprio qui che ebbe la sua più grande visione. Accerchiato da uno splendore abbagliante, gli vennero manifestati tutti gli arcani del Vecchio e Nuovo Testamento, in particolare quelli della Sacra Apocalisse. Era intorno all'anno 1170, quando fece ritorno in Italia. Sbarcò in Sicilia e dimorò in una grotta sull'Etna, nei pressi di un monastero greco. Anche qui visse in digiuno e in preghiera. Fece quindi ritorno in Calabria e si fermò nella Valle del Crati, in un luogo detto Guarassano. Trascorse quindi un periodo nei pressi del monastero cistercense della Sambucina di Luzzi, per poi andare in un'altra parte della valle, rivolta ad oriente, sulle colline di Rende. Qui si fermò un anno in preghiera e in meditazione. Si recò quindi dal vescovo di Catanzaro per ricevere gli ordini minori. Durante il viaggio passò per il monastero di Corazzo, che aveva da poco assunto la regola cistercense. Fu un altro passaggio determinante nella vita di Gioacchino. Ritornò infatti a Rende, ma solo per poco. Subito dopo raggiunse Corazzo e fu proprio lì che assunse l'abito monastico. Non molto tempo dopo divenne priore e quando l'abate Colombano morì, i monaci lo elessero abate. Siamo intorno all'anno 1177. Da Corazzo, Gioacchino persegue l'obiettivo di affiliare l'abbazia al monastero della Sambucina, ma la sua richiesta viene respinta, in quanto il suo monastero è molto povero. È il 1182 quando l'abate Gioacchino si reca all'abbazia cistercense di Casamari, dove resta per circa un anno e mezzo, cercando anche qui invano l'affiliazione di Corazzo. Luca di Casamari, allora suo scrivano, poi abate della Sambucina e vescovo di Cosenza, affermò che in quel periodo Gioacchino era spinto da una forza intellettuale sovrumana. Dettava e correggeva contemporaneamente il libro dell'Apocalisse, il libro della Concordia e il primo libro del Salterio, con l'aiuto di altri due scrivani portati da Corazzo, Giovanni e Nicola. È a Veroli, nel 1184, che davanti alla curia di Papa Lucio III, Gioacchino interpreta un'oscura profezia rinvenuta tra le carte del defunto cardinale Matteo d'Angers. Il pontefice, meravigliato, lo esorta a continuare nel lavoro di scrittura delle sue opere. Dopo Veroli, tra il 1186 e il 1187, Gioacchino fa visita a Papa Urbano III nella città di Verona. Tornato in Calabria, si ritira a Pietralata, nei pressi di Rogliano, per dedicarsi alla composizione delle sue opere. È il 1188 quando Gioacchino si reca a Roma ed ottiene che l'abbazia di Corazzo venga affiliata all'abbazia di Fossanova. Clemente III lo proscioglie dai suoi doveri di abate e lo esorta a completare e rivedere i suoi scritti, per poi sottoporli al giudizio della Santa Sede. Torna a Pietralata, da lui ribattezzata Petra Olei, ed è qui che comincia ad accogliere i primi discepoli. In autunno sale sui monti della Sila e sceglie un luogo adiacente al fiume Arvo, al quale egli stesso dà il nome simbolico di fiore, quasi per indicare una nuova Nazareth. A Fiore viene costruito il primo alloggio ed è il 1189 quando prende vita la prima forma di comunità monastica florense. Si tratta di Iure Vetere, che assume particolare rilievo non solo per essere stata la prima fondazione dell'abate calabrese, ma anche per le connotazioni ambientali del sito, che conciliavano il rigore ascetico e lo status eremitico, tanto ricercato da Gioacchino tra le limpide acque e i boschi della Sila. Per alcuni anni, la vita della comunità monastica attraversa periodi difficili per il possesso delle terre. Tra il 1190 e il 1191, Gioacchino si reca dal re per chiedergli di lasciare indisturbati lui e i suoi monaci. Con privilegio regio, Tancredi gli concede il possesso di alcune terre demaniali circostanti il nuovo insediamento monastico. A Messina incontra il re inglese Riccardo Cuor di Leone, che lo consulta su un passo dell'Apocalisse riguardante l'Anticristo. Incontra quindi a Napoli Enrico VI, che stava assediando con ferocia la città, nel tentativo di conquistare il regno di Sicilia, di cui riteneva erede la moglie Costanza. Gioacchino lo ammonisce a ritirarsi, predicendogli prossima ed incruenta la conquista del regno. Enrico VI interrompe l'assedio e ritorna in Germania. È il 21 ottobre 1194 quando Enrico VI concede a Gioacchino il Tenimentum Floris, un vasto territorio di boschi, pascoli e acqua che costituisce la Sila Badiale. Il 25 agosto del 1196 Celestino III approva la costituzione del nuovo ordine florense. Nel 1198, dopo la morte di Enrico VI, va a Palermo dall'imperatrice Costanza per chiedere la conferma delle donazioni avute dal marito. Il 30 agosto dello stesso anno, Papa Innocenzo III lo incarica di predicare la crociata per la liberazione della Terra Santa insieme a Luca di Casamari, divenuto nel frattempo abate della Sambucina. Nel 1200, dopo la morte di Costanza, si reca ancora una volta alla corte di Palermo dal giovanissimo Federico II e ottiene un'ulteriore donazione in Sila presso la sorgente del lago Arbo. Gioacchino, ormai avanti negli anni, proprio a Palermo scrive la lettera testamento, nella quale elenca alcune delle sue opere che, in caso di morte improvvisa, i florensi avrebbero dovuto inviare alla Santa Sede per eventuali correzioni. Nella stessa lettera proclama inoltre la sua totale sottomissione alla Chiesa di Roma. È il 1201 quando l'arcivescovo di Cosenza, Andrea I, gli dona una chiesa in località Canale di Pietrafitta, nella Presila Cosentina. Sempre nello stesso anno, Simone di Manistra, signore di Fiumefreddo, dona al monastero di Fiore la chiesa di Santa Domenica, con tutti i territori di pertinenza. Gioacchino diffonda il monastero florense di Fonte Laurato. È il 30 marzo del 1202, quando a San Martino di Canale l'abate Gioacchino muore. Nel 1226 le sue reliquie vengono traslate nella chiesa del nuovo complesso abbaziale di San Giovanni in Fiore. Dopo la sua morte, i suoi scritti si diffusero, oltre che tra i discepoli, anche negli ambienti dei francescani spirituali. La chiesa dell'epoca, valutate le opere di Gioacchino, lo tacciò di eresia e mise al bando alcuni dei suoi scritti. Per molti anni sulle opere di Gioacchino da Fiore scese il silenzio e la stessa Chiesa mantenne un ostinato riserbo. Più di 100 anni dopo la sua morte, il sommo poeta Dante Alighieri squarcia il velo del silenzio sulla figura di Gioacchino da Fiore. La Divina Commedia, infatti, è intrisa di citazioni e simbolismi che riportano alla tensione profetica di Gioacchino da Fiore. È emblematico come nel 12° canto del Paradiso Dante affidi proprio a frate Bonaventura da Bagnoregio, grande oppositore in vita delle teorie filosofiche e teologiche di Gioacchino da Fiore, i versi più belli che siano mai stati scritti sulla figura dell'abate. E luce mi dà lato il calavrese abate Gioacchino, di spirito profetico dotato. Il sommo poeta, ponendo Gioacchino accanto a frate Bonaventura, non solo compie quella suprema armonia destinata solo al cielo, ma riconosce all'opera di Gioacchino da Fiore un'ispirazione divina, dando una lettura di totale assenso all'opera e alle profezie dell'abate. Oggi Gioacchino da Fiore è uno dei personaggi più studiati e discussi di tutto il mondo. Nel luogo laddove è nata la prima abbazia florense a San Giovanni in Fiore, il 2 dicembre del 1982 è sorto il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, con finalità di ricerca, di divulgazione e ricognizione della tradizione manoscritta delle opere di Gioacchino da Fiore, sparse in tutta Europa. Ma quali sono, in sintesi, i tratti più salienti del suo pensiero? L'opera complessa e originale di Gioacchino da Fiore si caratterizza soprattutto nello sforzo di costruire, alla luce delle scritture, una teologia della storia, cogliere i tratti dell'età futura e decifrare i tempi della sua imminente venuta. C'è un rapporto diretto tra la teologia trinitaria di Gioacchino e la sua concezione della storia e del suo sviluppo. A ciascuna delle tre persone è attribuita un'epoca in cui la storia si divide. All'età del padre, che va dalla creazione fino alla venuta di Cristo, ha fatto seguito l'età del figlio, che Gioacchino ritiene stia per chiudersi negli anni in cui scrive. Seguirà poi l'età dello Spirito Santo. In ciascuna delle tre epoche, l'azione della Trinità si manifesta diversamente nelle scritture. Al Padre appartiene il Vecchio Testamento, al Figlio il Nuovo, allo Spirito Santo la concordia tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, ossia la spiegazione vera del significato spirituale della Bibbia. Con la tripartizione, proposta in tutte le sue opere e pienamente espressa nel Liber Concordiae Novi et Veteris Testamenti, Gioacchino modifica la visione della storia trasmessa da Agostino alla teologia medievale, rifiutando il punto di vista cristocentrico a favore di quello trinitario. La storia non è più considerata come una parabola che deve essere chiusa dal secondo ritorno di Cristo, ma è un processo che termina in un'epoca di libertà e di concordia sulla terra, improntata all'ideale monastico e contemplativo e caratterizzata da una radicale trasformazione del ruolo della gerarchia ecclesiastica e della funzione dei sacramenti e della Bibbia. La storia, dunque, per Gioacchino ha tre grandi tempi: il tempo del padre, ovvero l'età ebraica fino alla morte di Cristo; l'età del figlio, ovvero l'era cristiana della Chiesa visibile, che è anche il tempo in cui lo stesso Gioacchino vive e che sta per chiudersi; infine, l'era che stava per cominciare, ovvero quella dello Spirito Santo, l'era della povertà e della purezza evangelica, un totale rinnovamento in cui la Chiesa non sarebbe più stata storicamente visibile. Negli scritti di Gioacchino c'è una forte condanna non solo della corruzione ecclesiastica, ma anche dell'impero svevo, che lui stesso definisce come la Nuova Babilonia. Le idee di Gioacchino diedero vita ad un vasto movimento culturale denominato Gioachimismo, che ebbe seguaci soprattutto tra i francescani spirituali, che si ispirarono all'abate per delineare i tratti di una terza età nella storia della salvezza, caratterizzata dalla purificazione della gerarchia ecclesiastica dell'epoca, spesso corrotta, e nella piena e rigorosa applicazione dell'ordine francescano. Nei secoli XIV e XV, i temi ricorrenti nell'ampia letteratura gioachimita sono quelli di un papa angelico, nella cui venuta si confida per un rinnovamento profondo e definitivo della Chiesa. Gioacchino da Fiore, ritenuto per molto tempo un folle visionario, è oggi uno dei personaggi più studiati, e i suoi scritti rappresentano uno dei frutti più alti e maturi della teologia monastica. La sua opera si caratterizza per la complessità e l'originalità dell'interpretazione e per lo sforzo di costruire, alla luce delle scritture, una teologia della storia, cogliendo i tratti dell'età futura e decifrando i tempi della sua imminente venuta. L'abate Gioacchino attende ora la gloria degli altari. Il 27 giugno 2001 ha preso il via la fase preliminare per la causa di beatificazione. Un traguardo molto importante che restituirà ad uno degli uomini più importanti della Chiesa del suo tempo il posto che gli compete nella storia. Forse anche questa era una sua profezia. Quando saranno completate le generazioni, apparirà manifestamente la verità.